Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. La prima notizia, ed è una notizia grandissima veramente, facciamo gli auguri al nostro Dini, che è diventato nonno. Da due giorni è diventato nonno di una bellissima bambina. E grazie. Cosa devo dire? A fortuna e io no.
Grazie,
la seconda cosa che è importante, parliamo di che cosa? Parliamo di radioterapia nel tumore della prostata. E abbiamo con noi il professor Paolo Antonioni, direttore della struttura complessa di radioterapia dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Ho letto un articolo del Corriere della Sera, articolo in grosso c'era: tumore della prostata, la radioterapia cardine del trattamento in una logica multidisciplinare. Poi ci spiega, professore, cosa vuol dire. Secondo, tumore della prostata, la radioterapia potrebbe salvare migliaia di vite. Cancro News, la cura contro il tumore alla prostata potrebbe avere un nuovo alleato, la radioterapia. Dopo aver letto queste cose, professore, ci deve spiegare tante belle cose sulla prostata innanzitutto. E poi, secondo, siamo in diretta. E quando siamo in diretta, chiunque può partecipare alla nostra trasmissione. Basta che telefoni allo 0332 264 266. Ripeto, 0332 264 266. Vi ricordo anche l'indirizzo mail info@rmf.it. Io inizio, professore, poi lei si parlerà, poi c'è anche il Dini che è pronto. Adesso poi che è nonno, penso che abbia studiato tutta notte. Allora,
bravo, certo.
Volevo chiedere una cosa, visto che settimana scorsa abbiamo avuto qui da noi un urologo e si doveva parlare anche di prostata, invece abbiamo parlato solo di vescica. Allora, la cosa importante, una domanda che le faccio è questa: quale altra terapia per il tumore della prostata, oltre alla chirurgia, visto che si parlava di chirurgia settimana scorsa?
Certo, il trattamento del tumore della prostata si basa sostanzialmente su quattro approcci, diciamo così, terapeutici. La chirurgia innanzitutto, poi la radioterapia, che molto spesso viene considerata in alternativa all'intervento chirurgico, la terapia ormonale, che è un altro presidio importante nelle situazioni nelle quali non è indicato l'intervento e non è indicata la radioterapia, non è possibile la radioterapia, e poi diciamo che negli ultimi 10 anni, 15 anni si è sviluppato un altro tipo di approccio in alcune situazioni particolari di malattie con diciamo gravità piuttosto bassa, e quindi tumori al confine diciamo tra il maligno e il benigno, e in queste situazioni l'approccio è la sorveglianza attiva, che sostanzialmente vuol dire controllare il PSA, controllare il paziente e intervenire con uno degli altri approcci attivi diciamo quando la malattia cambia diciamo di biologia, e quindi a quel punto richiede un intervento attivo. Diciamo subito che il vantaggio di questo tipo di approccio, ovviamente nelle situazioni in cui è indicato e quindi in pazienti selezionati, è quello sostanzialmente di ritardare i trattamenti attivi al momento in cui sono effettivamente necessari in rapporto alla biologia della malattia, e di conseguenza di risparmiare al paziente tutta una serie di effetti collaterali che in ogni caso, pur se attualmente relativamente limitati, comunque esistono sempre. Quindi se si porta il trattamento solo nel momento in cui è veramente necessario, è tanto di guadagnato diciamo per il paziente.
Professore, lei è stata qui da noi circa 2 o 3 anni fa e abbiamo parlato di radioterapia nel tumore della mammella, mi ricordo almeno. Potremmo in poche parole, in pochi minuti, spiegare ancora cosa è la radioterapia, cos'è un ciclo di radioterapia, cosa devo fare io per poter essere ammesso a una terapia di questo tipo, cosa devo fare, ecco.
Sì, certo. Allora, La radioterapia è la cura dei tumori con le radiazioni ionizzanti, sostanzialmente. Il processo, diciamo, radioterapico è articolato in questo modo, cioè il paziente si prenota una visita di radioterapia presso il reparto, viene valutato dal medico radioterapista, se c'è l'indicazione il medico programma quello che noi chiamiamo la TAC simulazione, che in sostanza è una procedura che serve, attraverso l'acquisizione di una TAC del distretto corporeo interessato, questa procedura serve ad individuare il volume bersaglio che dobbiamo trattare, gli organi a rischio vicini, attraverso, diciamo, poi procedure tecniche che comportano il contornamento di questi volumi sulle immagini TAC da parte del medico radioterapista, il successivo studio di un piano di cura da parte del fisico e quindi l'inizio del trattamento, che di solito è composto di varie sedute che possono andare da un numero ora abbastanza limitato di 5-10 sedute fino a 30 o più sedute.
Professore, c'è subito una telefonata. Pronto? Buongiorno.
Pronto, buongiorno, sono Massimo da Venegono. Volevo chiedere al professore una cosa. Ho terminato le 35 radioterapie alla prostata, no? Perché 2 anni fa mi hanno trovato la prostata malmessa e il PSA continuava a salire. Che possibilità ho che tutto sia finito e che possa star tranquillo? Sono stanco, sa, 2 anni di tribolazioni sono tanti. Grazie professore, sento la risposta e sono in macchina. Arrivederci, buona giornata.
Grazie professore. Allora, questo è un paziente che è stato, mi pare, operato alla prostata. No, non l'ha operato alla prostata, ma ha fatto la radioterapia e aveva il PSA che si alzava, giusto? Dice, allora, sono guarito o non sono guarito? Credo che sia così la domanda, no?
Beh, dunque, diciamo innanzitutto una cosa, che dopo la radioterapia è necessario, diciamo, per poter parlare di guarigione definitiva, è necessario lasciar passare un lasso di tempo abbastanza lungo, perché in verità nei primi 2 anni dopo la radioterapia esclusiva il PSA ha un comportamento piuttosto altalenante, nel senso che può scendere, poi può risalire, eccetera, e quindi un giudizio definitivo sul risultato, diciamo così, della radioterapia lo si dà normalmente dopo i 2 anni sulla base della valutazione del PSA. E nel caso appunto del paziente in questione, il PSA dovrebbe, diciamo così, rimanere a un valore al di sotto, diciamo, di quello che era all'inizio, e comunque non superare di 2 nanogrammi per millilitro il valore minimo raggiunto durante questi 2 anni. Per cui bisogna lasciare, diciamo, un tempo di un paio d'anni per valutare la cinetica, quello che noi chiamiamo la cinetica, cioè l'andamento di questo PSA, e a quel punto, dopo 2 anni, fare un po', diciamo, la valutazione finale. Ovviamente, se ci sono poi dei dubbi, a quel punto si vanno a fare degli altri esami, che sono per esempio innanzitutto la risonanza magnetica multiparametrica, che ci può dare molte informazioni sullo stato della prostata anche dopo la radioterapia, piuttosto che se invece si vede che il PSA tende a risalire al di sopra di questi 2 nanogrammi, piuttosto che addirittura al di sopra del valore iniziale, anche una PET colina può essere diciamo utilizzata, piuttosto che una PET con altri traccianti attualmente disponibili. Quindi diciamo che dopo la radioterapia esclusiva bisogna dare un paio d'anni almeno di tempo prima di una valutazione definitiva.
Professor Antonioni, lei ha parlato di sorveglianza attiva, che si chiama anche vigile attesa, ho letto. Questo trattamento, questo periodo, è soprattutto indicato per il paziente giovane? Cioè, il paziente giovane è privilegiato per questo tipo di trattamento in funzione degli effetti collaterali che l'eventuale terapia o l'eventuale terapia chirurgica può dare? Io parlo soprattutto di toccare gli effetti collaterali sulla sfera sessuale.
No, dunque, diciamo che innanzitutto c'è una differenza fondamentale però tra la sorveglianza attiva e la vigile attesa. Sono 2 cose diverse, perché la sorveglianza attiva comporta un programma preciso di controlli da effettuare con esecuzione regolare del PSA ogni 3 mesi, biopsia o risonanza magnetica una volta all'anno per controllare proprio che la neoplasia sia ancora nella fase iniziale piuttosto che sia andata avanti. A quel punto bisogna intervenire con le cure. Quindi la sorveglianza attiva è semplicemente una diciamo programma di controlli che servono per vedere quando è il momento migliore per iniziare un trattamento, mentre la vigile attesa è un programma che serve semplicemente a, in certe categorie di pazienti, per esempio molto anziani che non possono fare o comunque possono fare cure in modo molto limitato eccetera, serve solamente a sì monitorare il PSA, ma soprattutto intervenire quando la malattia dà dei sintomi. E quindi questo è un discorso molto diverso, perché la vigile attesa vuol dire in fondo rinunciare a un trattamento attivo diciamo già dall'inizio ma anche poi durante il percorso diagnostico, mentre la vigile attesa, mentre la sorveglianza attiva è una a tutti gli effetti, diciamo, può essere inquadrata come una vera e propria modalità, diciamo così, di cura, dove la cura attiva vera e propria viene semplicemente posposta al momento in cui è più necessaria. Quindi questa è la differenza fondamentale. Dopodiché, quali sono i pazienti che possono, diciamo, essere candidabili alla sorveglianza attiva? In linea di massima sono, primo, i pazienti che presentano una neoplasia prostatica in classe di rischio basso, tipicamente quelli che hanno un Gleason score minore uguale a 6, con una limitatissima infiltrazione nei prelievi bioptici, quindi si parla di non più di 3 diciamo prelievi interessati, non per meno di 2-3 prelievi interessati per meno del 50%, e ovviamente con un PSA minore di 10. Dopodiché ci sono delle considerazioni che devono essere fatte certamente in relazione all'età, perché è chiaro che nel paziente, diciamo così, ancora potenzialmente anche suscettibile di un intervento chirurgico, cioè nel paziente che ha meno di 65-68 anni, è una delle opzioni che si possono considerare, anche se prevalentemente in questa tipologia di pazienti si potrebbe tendere a proporre ancora dei trattamenti attivi. Però certamente se rientra in queste categorie anche lì la si può considerare, mentre può essere certamente un'opzione da considerare sempre nel paziente adatto, quindi con quelle caratteristiche di malattia tra virgolette relativamente benigne di cui abbiamo parlato prima, è attivamente da considerare nel paziente diciamo al di sopra dei 65-70 anni.
Quindi io che ho 71 anni, 72 perdon, tra poco, dove mi metto? Dove mi mette lei?
Beh, la metterei proprio in questa categoria, che se ovviamente riscontrato all'esame istologico che la malattia può rientrare in una delle categorie nelle quali è proponibile la sorveglianza attiva, potrebbe essere proposta. Dopodiché è chiaro che c'è sempre da considerare anche la volontà del paziente, perché è chiaro che il paziente poi deve anche dire la sua, e quindi ci sono dei pazienti che preferiscono magari fare subito un trattamento attivo, perché la sola idea di avere una neoplasia, seppure relativamente benigna, ma comunque non curata immediatamente, li mette in uno stato di particolare ansia, e quindi determina poi dei problemi magari anche psicologici, per cui questi pazienti ovviamente non si va a considerare questa opzione in accordo col paziente, e si considerano le opzioni invece di trattamento attivo.
Questi tumori qui prevalentemente hanno una crescita lenta o una crescita anche rapida? Cioè prevalentemente la crescita è lenta?
Sì, in linea di massima la grande maggioranza dei tumori della prostata hanno una cinetica proliferativa relativamente lenta, con una storia naturale che si sviluppa nel corso di parecchi anni. Tanto è vero che anche i risultati delle cure, vuoi della chirurgia, vuoi della radioterapia, devono essere valutati nel lungo periodo, cioè diciamo non bastano i 5 anni, ma è preferibile andare a fare valutazioni a 10 anni, il che vuole dire che comunque nella stragrande maggioranza sono tumori che consentono delle lungo sopravvivenze. In linea di massima, tutti i tumori della prostata considerati, da quelli in stadio più basso a quelli in stadio più alto, possiamo ragionevolmente dire che hanno complessivamente una probabilità di sopravvivenza globale a questi pazienti a 10 anni che è verosimilmente intorno tra il 70 e l'80%.
Quindi è molto alta.
Certo.
Però tu avevi chiesto anche, devi scusarmi, scusa se ti fermo un attimo, ha parlato di effetti collaterali, mi pare, no? Hai parlato di effetti collaterali, giusto?
Ho parlato del giovane,
sorveglianza attiva. Quale problema può avere sulla
sfera sessuale?
Sulla sfera sessuale.
E dunque,
parlo di radioterapia,
Allora, il trattamento attivo nella paziente giovane, ovviamente giovane vuole dire, diciamo, normalmente per questo tipo di neoplasia, diciamo, o dai 50 ai 65 anni, chiaramente presenta anche, oltre agli altri effetti collaterali più comuni, che sono quelli a carico della vescica e del retto, di cui magari potremo parlare dopo, presenta anche delle problematiche a carico della sfera sessuale, perché soprattutto l'intervento chirurgico, ma in misura minore comunque anche la radioterapia, può avere degli effetti, soprattutto per la radioterapia sono degli effetti a intermedio lungo termine, mentre per l'intervento chirurgico questi effetti sono sono più diretti, quindi sono più immediati. Può avere anche degli effetti sulla sfera sessuale, perché queste cure possono determinare quello che noi chiamiamo la disfunzione erettile, quindi delle limitazioni nella potenza sessuale del soggetto. Ovviamente ci sono delle terapie riabilitative di vario genere che possono comunque aiutare in modo significativo anche in queste situazioni, ma in ogni caso certamente nel paziente giovane questa problematica va considerata allo stesso modo che gli altri effetti collaterali. Ciò nonostante, dall'altra parte, nel paziente giovane c'è l'indicazione a fare un trattamento attivo, è chiaro che questo deve essere fatto, proprio perché comunque il paziente giovane ha in ogni caso un'aspettativa di vita maggiore e di conseguenza anche i risultati a lungo termine possono essere sicuramente migliori se si fa un trattamento attivo. Quindi questo voglio dire, in linea di massima, anche nel paziente giovane si può, se candidato, considerare la sorveglianza attiva, come dicevamo prima, ma preferibilmente in questa tipologia di pazienti, nonostante tutti gli effetti collaterali di cui possiamo parlare, si preferisce in prima istanza suggerire un trattamento attivo. Ciò nonostante, se poi il paziente è nella giusta categoria e lo desidera, lo possiamo anche considerare.
Enrico, una bellissima canzone, mi raccomando.
Professor Paolo Antonioni, vi ricordo, direttore della struttura complessa di radioterapia dell'ospedale di Circolo di Varese ASST Sette Laghi, e stiamo parlando della radioterapia nel tumore della prostata. E io le chiedo, ci sono altri effetti collaterali da parte della radioterapia?
Certo, la radioterapia determina...
Sempre nella prostata, se
certo,
mi caso.
Determina sostanzialmente due tipi di effetti collaterali a livello dei due organi che sono ovviamente in stretta prossimità alla ghiandola prostatica, che sono il retto e la vescica. Diciamo che con le tecniche di cui disponiamo oggi, gli effetti collaterali a carico del retto risultano molto molto più contenuti rispetto al passato, mentre sono, diciamo, ancora una fonte, diciamo, di problematica da considerare gli effetti a carico della vescica, semplicemente perché la porzione, diciamo, del collo vescicale è la porzione che è più in stretta contiguità con la ghiandola prostatica e pertanto è molto difficile riuscire a risparmiare in modo significativo questa porzione della vescica. Quindi quali sono sostanzialmente gli effetti? Sono degli effetti acuti e degli effetti tardivi. A carico della vescica, come effetti acuti, avremo quello che chiamiamo un disturbo di cistite da radiazioni, con le sue conseguenze, quindi di urgenza della minzione, necessità di alzarsi frequentemente la notte, bruciore magari alla minzione, eccetera. Tutti effetti collaterali che comunque nella stragrande maggioranza dei casi sono assolutamente gestibili e non comportano Oggi come oggi assolutamente la interruzione del trattamento radiante, anche perché è molto importante che questo sia continuato, e quindi con dei presidi, delle terapie sintomatiche si riesce a gestire, a risolvere molto spesso anche definitivamente questi effetti. A carico del retto, nella fase acuta possiamo anche qui avere, diciamo, dei disturbi molto lievi di proctite, che però solo in situazioni molto molto particolari possono dare, per esempio, dei sanguinamenti quando ci sono condizioni di predisposizione come delle emorroidi, diciamo, congeste, piuttosto che paziente con diabete non controllato. Comunque anche la proctite è gestibile nella fase acuta e in ogni caso percentualmente oggi molto molto ridotta rispetto alla cistite da radiazione. Diciamo poi che finite queste le terapie, nel giro di alcune settimane, massimo 6-8 settimane, questi disturbi acuti ovviamente vanno a spegnersi e la situazione ritorna a un livello, diciamo, assolutamente compatibile con una qualità di vita regolare, direi. Certamente poi ci possono essere una riacutizzazione di questi disturbi come effetti tardivi, quindi, che però sono anche un po' diversi, per cui si possono avere lievi problematiche di continenza vescicale, diciamo, cosa che avviene normalmente a termine più tardivo, quindi dopo un anno dal trattamento, e in una probabilità che normalmente non è superiore al 10%, 10-15%, piuttosto che, anche qui, casi piuttosto rari, minori del 10% di proctiti da radiazioni, in questo caso, diciamo, più probabili quando ci sia stato anche un effetto acuto simile. Ma in linea di massima comunque possiamo dire che nella stragrande maggioranza dei pazienti gli effetti acuti e tardivi della radioterapia sono comunque, diciamo così, moderati e abbastanza, diciamo, compatibili con una buona qualità di vita.
Professore, a proposito degli effetti collaterali, rientra un po', come fate voi a definire la zona della cute da irradiare, a individuare il target, il bersaglio? Perché è molto importante anche per gli effetti collaterali, cioè essere, cioè centrare la zona per far sì che non ci siano eventuali sbavature al di fuori dell'organo trattato.
Certo, oggi questo individuazione, diciamo, di quello che noi chiamiamo il volume bersaglio si fa attraverso l'esecuzione di un TAC di centratura sulle cui immagini il medico radioterapista contorna in modo accurato, direi particolarmente accurato, non solo la prostata e quindi il bersaglio che dobbiamo trattare, ma anche gli organi che sono in sua stretta prossimità, perché ovviamente poi abbiamo dei software che ci permettono di studiare il piano di cura cercando di concentrare la dose massima sulla prostata e risparmiare, secondo precisi vincoli di dose che noi abbiamo, gli organi vicini. E quindi l'obiettivo del piano di trattamento è proprio questo, cioè massima dose sul tumore, minima dose sugli organi vicini.
Professore, c'è una telefonata. Pronto? Buongiorno.
Pronto, buongiorno. Desidero porre una domanda al professore. Nella ipertrofia benigna della prostata, con nodulare, viene definita ecograficamente nodulare, si giustifica la radio?
Le rispondo. Prego, prego professore.
No, assolutamente, nell'ipertrofia benigna della prostata il trattamento non è assolutamente la radioterapia, ma eventualmente sono altri trattamenti che l'urologo ovviamente può mettere in atto, ma certamente non la radioterapia, che si riserva solo ed esclusivamente ai tumori maligni.
Okay.
Ok,
la saluto e la ringrazio.
Grazie, buongiorno.
Io ho una domanda semplice, scusa se ti porto via la parola, ed è questa. Mia sorella ha un problema e fa la PET ogni tot e gli dicono: stai attenta, per una giornata tu devi stare lontano dai bambini e dalle persone perché per le radiazioni. La radioattività rende radioattivi i pazienti e si deve stare attenti con i bambini? Questa è una domanda che mi è stata fatta, l'ho segnata, quindi la devo fare, scusi.
Allora, la radioterapia transcutanea che si fa con radiazioni ionizzanti prodotte da acceleratori lineari non rende assolutamente radioattivi i pazienti, perché la dose che viene depositata nel paziente viene assolutamente assorbita in quella sede dell'organo dove viene fatto il trattamento e assolutamente non viene emessa ulteriore radiazione dal paziente. Quindi il paziente che fa la radioterapia per i tumori della prostata può andare tranquillamente dove vuole subito dopo la seduta di radioterapia senza alcun problema. Questo effettivamente è una questione che molti pazienti anziani, perché poi stanno magari con
i nipotini,
sottopongono, e dobbiamo dire che da questo punto di vista non esiste nessun tipo di rischio.
Parliamo sempre di tumori, quindi parliamo sempre di diagnosi precoce. La diagnosi precoce in cosa consiste? Consiste sempre in questo benedetto dosaggio del PSA?
Allora, diciamo innanzitutto...
E dell'esplorazione rettale.
Allora, diciamo innanzitutto che il PSA è uno degli strumenti di cui si può disporre per fare una diagnosi precoce, ma certamente il PSA non è il solo, perché esistono molte situazioni nelle quali il PSA si alza anche sopra i valori normali e che poi non sono rappresentative di un tumore della prostata. Quindi diciamo che certamente il PSA è uno, diciamo, degli strumenti iniziali, poi ovviamente c'è la visita urologica che è ancora, diciamo, l'aspetto fondamentale per poter poi eventualmente indirizzare i successivi esami diagnostici. Certamente dobbiamo anche dire, per non, tra virgolette, drammatizzare troppo il problema del PSA, che per esempio i programmi di screening del tumore della prostata basati sull'esecuzione regolare del PSA in precise gruppi, in precisi gruppi di popolazione di pazienti, non hanno dato i risultati sperati, cioè non hanno salvato più vite, perché questa è la funzione dello screening, in quei pazienti. Per cui diciamo che oggi non è fare lo screening del tumore della prostata come per esempio si fa per i tumori della mammella piuttosto che per i tumori del colon, non è diciamo una azione che si considera. Certamente nel paziente diciamo per esempio che ha una familiarità, che questo si sta vedendo ultimamente molto importante per tumore della prostata, perché c'è il padre o soprattutto il fratello che l'ha avuto, certamente questi sono pazienti che già da giovani devono invece iniziare un controllo del PSA e poi le valutazioni urologiche successive.
Quando voi ritenete opportuno fare una biopsia?
Allora, la biopsia anche qui è un problema che si sta sviluppando in modo un po' diverso rispetto a qualche anno fa, cioè mentre sino a qualche anno fa normalmente con PSA al di sopra dei valori normali e con una clinica, quindi con un'esplorazione rettale fatta dall'urologo, dubbia o sospetta o francamente positiva, si programmava la biopsia ed erano delle biopsie random. Oggi come oggi l'atteggiamento comincia a essere diverso, per cui a fronte di un sospetto biochimico, cioè il PSA che si è alzato, ed eventualmente di un sospetto clinico o di un dubbio clinico, o anche in assenza di un dubbio clinico, si può fare la risonanza magnetica multiparametrica, che ci può dare molte informazioni sul fatto che quella ghiandola sia o meno interessata da qualcosa che potrebbe essere con certi gradi di probabilità o meno un tumore. E allora in questo caso si possono eseguire successivamente delle biopsie, che sono delle biopsie però mirate sul reperto di risonanza. Sono biopsie che si utilizzano con una tecnica chiamata diffusione, dove si fonde, diciamo, l'immagine dell'ecografia transrettale che si fa per fare la biopsia con l'immagine di risonanza, e che permettono di andare a verificare istologicamente un reperto dubbio, sospetto o francamente positivo che si è emerso alla risonanza. E questo è molto importante, perché ovviamente riducendo il numero delle biopsie che si fanno nella prostata e andando su un bersaglio più definito, ovviamente si riducono anche gli effetti collaterali della biopsia prostatica, che comunque non sono del tutto trascurabili.
Giorni, buongiorno,
buongiorno
dottor Giorni. Invece di telefonare è entrato da noi.
No, sono venuto da voi, se voi mi volete, mi gradite la mia presenza, come penso che sia. Allora, io mi scuso perché sono arrivato un po' in ritardo. Vorrei ricondurre giustamente con Antonioni, che è radioterapista, se avete già parlato della radioterapia, cioè in aiuto alla chirurgia post-chirurgica, o è alla radioterapia anche neoadiuvante pre-chirurgia. Ecco, se nella prostata c'è questa indicazione, come c'è nel retto.
Ti ringrazio.
Ah, spiega bene questo discorso, no? Perché molto spesso, tu hai fatto una domanda, ma cosa vorresti dire chiaro chiaro, terra terra? Cioè, uno può fare la radioterapia dopo l'operazione e una può farla prima dell'operazione per rendere...
Se c'è questa indicazione nella prostata, come per esempio avviene con altri tumori lì vicino di quella zona pelvica, come i tumori del retto, cioè che si fa prima la radioterapia per rimpicciolire...
Ecco, questo voleva... Ecco, esatto. Così si capisce la domanda, grazie.
Ci può essere anche un intervento palliativo?
Allora, ringrazio il carissimo collega per la domanda. Allora, innanzitutto nella tumore della prostata la radioterapia preoperatoria non si considera e non la si considera perché ovviamente le dosi che si potrebbero somministrare a titolo preoperatorio sono, che sono quelle che poi consentirebbero l'intervento, sono troppo basse in realtà per poter controllare in modo efficace una neoplasia come quella della prostata che ha una ridotta radiosensibilità. Quindi il trattamento preoperatorio, diversamente da quanto si fa in altre situazioni, in particolare come diceva il collega tumore del retto, non è considerato per il tumore della prostata. È invece considerato certamente il trattamento post-operatorio. In questo ambito esistono sostanzialmente due tipi di approcci, cioè la radioterapia adiuvante post-operatoria, cioè quella che si fa, che si propone meglio dopo l'intervento chirurgico in presenza di alcuni fattori di rischio che emergono dall'esame del pezzo operatorio e che tipicamente sono la infiltrazione del margine di resezione piuttosto che una malattia che è andata fuori dalla capsula prostatica piuttosto che una malattia che ha dato riscontro a linfonodi pelvici istologicamente positivi. Queste sono le tre situazioni nelle quali possiamo considerare la radioterapia adiuvante dopo l'intervento, che si fa normalmente in un periodo peraltro compreso da, diciamo, 2-3 a 6 mesi per consentire in ogni caso al paziente operato il recupero sostanzialmente della continenza vescicale. Quindi questo è un primo punto. L'altro tipo di radioterapia è la radioterapia cosiddetta di salvataggio, ovvero in un paziente che non ha fatto la radioterapia postoperatoria perché non ne aveva la indicazione, piuttosto che per altri motivi, a un certo punto, dopo qualche anno, si ha una ripresa del PSA e a seguito di questa ripresa si può evidentemente proporre, con o senza anche, diciamo, una dimostrazione di malattia macroscopica, si può proporre la radioterapia sulla loggia prostatica, piuttosto che un paziente che abbia già invece una recidiva dimostrata all'ecografia oppure alla risonanza. Questa radioterapia non è più quindi post-operatoria, ma la chiamiamo di salvataggio, si fa anche con delle dosi un pochino superiori a quella post-operatoria, che comunque sono già abbastanza alte, si parla nella post-operatoria di almeno 60-66 gray, quindi sono 30-33 applicazioni con frazionamento convenzionale, mentre nel trattamento di salvataggio si devono farne almeno 35-37 applicazioni. Peraltro, e questo è un punto su cui ci terrei, anche le indicazioni al trattamento immediato post-operatorio oggi sono in fase di revisione, perché si è visto che in molte situazioni è bene aspettare e valutare l'andamento del PSA proprio anche qui per proporre il trattamento post-operatorio, o meglio farlo di salvataggio nel momento in cui è più necessario, proprio per evitare e limitare gli effetti collaterali del paziente.
No, volevo dire, Enrico, non mettiamo la canzone perché ci mancano 5 minuti, possibile? Grazie. Una cosa soltanto. Cosa si fa una volta finito il ciclo di radioterapia alla prostata?
Allora, finita la radioterapia, il paziente entra in un programma di controlli, quello che noi chiamiamo il follow-up. Questi controlli sono fatti sostanzialmente con la valutazione clinica del paziente, quindi sostanzialmente l'esplorazione rettale, l'interrogazione del paziente per quanto riguarda eventuali possibili effetti collaterali, eccetera, e l'esecuzione soprattutto del PSA, normalmente ogni 4-6 mesi, per valutare appunto l'andamento di questo PSA. E come abbiamo detto prima nella risposta ad una domanda di un paziente che ci ha interrogato prima, è importante sapere che dopo una radioterapia esclusiva il PSA nel corso, diciamo, del primo anno e mezzo, due anni, ha un andamento altalenante, e quindi il paziente non si deve preoccupare se lo vede magari prima scendere di un po', poi risalire, poi riscendere, eccetera, perché comunque fino ai due anni tutto quello che si vede, diciamo così, bisogna solo metterlo un po' da parte, tenerlo come elemento di valutazione, ma non è diciamo predittivo di quello che è il risultato definitivo. Diciamo che dopo due anni si fa il punto della situazione, e ovviamente se il PSA ancora non è soddisfacente, perché tende a risalire, diciamo, di 2 nanogrammi sopra il valore minimo che ha raggiunto in questi due anni, piuttosto che addirittura a livello superiore al valore iniziale della diagnosi, allora certamente scatta il programma di controlli per definire se c'è o meno la recidiva.
Professor Antonioni, lei ha parlato adesso, diciamo, di finalità della radioterapia, ma la radio, in maniera molto precisa, ma la radioterapia può avere un intento palliativo?
Sì, certo, si può fare un trattamento palliativo per risolvere o comunque ridurre alcuni sintomi, quali problematiche, per esempio, diciamo di edema dovuti a compressione delle vie linfatiche, per esempio da parte di linfonodi o del tumore stesso, piuttosto che problematiche anche di tipo vescicale, soprattutto problematiche emorragiche, ma questo ovviamente si fa solamente nei casi più avanzati, magari nei pazienti molto anziani che non hanno fatto una radioterapia all'inizio, piuttosto che presentano delle recidive che non sono state trattate adeguatamente con radioterapia, insomma, quindi certamente possiamo considerare anche la radioterapia a scopo palliativo. Da questo punto di vista mi permetterei di fare un'ulteriore osservazione in base anche a recenti studi che hanno fatto vedere come alla diagnosi, qualora di tumore della prostata, qualora in casi sono abbastanza limitati, ma ci sono, il paziente presenti un numero ridotto di metastasi ossee, tipicamente minore uguale a 3, non superiore a 3, il trattamento in questo caso sarà un trattamento prevalentemente di ormonoterapia, ma in questo paziente si è visto che la radioterapia sulla loggia prostatica aumenta comunque la sopravvivenza oltre che il tempo alla progressione. Per cui diciamo che oggi come oggi consideriamo la radioterapia anche nel paziente che definiamo oligometastatico, cioè con un numero limitato di metastasi, purché siano minori di 3 e solo scheletriche.
Professore, io volevo chiederle una cosa, chiarire una cosa che penso qualcuno ha dei dubbi. La radioterapia è una branchia dell'oncologia?
Assolutamente.
Voi radioterapisti siete oncologi?
Assolutamente, siamo questa anche oncologi. Difatti la grande maggioranza di noi hanno anche una ulteriore specialità in oncologia.
Perfetto.
Dobbiamo finire. Tu hai una domanda per il professore?
No, ha già risposto. Ha già risposto. Volevo chiedere l'indicazione della radioterapia in presenza di metastasi. Che molte
e quindi
volte,
ha già risposto.
Ha già risposto.
Professore, siamo arrivati alla fine.
No, se mi permettete, ma poi lo dice che...
Abbiamo un minuto, eh?
No, che lo dirà lui, che ha molti più titoli di me, esperienza, perché lui lo fa di mestiere, radioterapista, e l'Antonioni, che la radioterapia in questi ultimi periodi è molto rivalutata in tante neoplasie, e per lo sviluppo tecnologico, apparecchiature sempre più... È vero, Antonioni, questo?
Assolutamente, e direi che la prostata è anche uno di questi esempi, perché nei tumori comunque limitati, relativamente piccoli, indipendentemente dalla loro aggressività, ma quando il volume è piccolo, noi possiamo fare sulla prostata anche quello che si chiamano trattamenti di radioterapia stereotassica body con ipofrazionamento, che definiamo estremo, ma la parola non deve spaventare, perché nelle indicazioni giuste questi pazienti possono ricevere dosi molto elevate di radioterapia in tempi molto limitati. Diciamo che non si farebbe più in questi casi un trattamento che dura dalle 5 alle 6 settimane, quale quello standard attuale, ma addirittura si possono fare dei trattamenti che durano una settimana e mezzo, nella quale si dà dose addirittura più elevata di quella che si darebbe in 35-40 sedute. Ovviamente nelle opportune indicazioni e anche con delle tecnologie particolarmente sofisticate che per esempio al momento non sono a nostra disposizione all'ospedale di Circolo, ma che probabilmente lo saranno a breve, in quanto è previsto l'acquisizione di una nuova macchina che sperabilmente potrà fare anche questi trattamenti.
Ma questi dosaggi alti comportano dei problemi di tollerabilità maggiori?
Ma in linea di massima, dagli studi che sono al momento disponibili, direi di no, purché siano fatti nel paziente adeguato e soprattutto con la tecnologia adeguata.
Professore, è finita tutto, è finito tutto. Vogliamo salutare, innanzitutto ringraziare. Chi ringraziamo? Professore, grazie ancora. Grazie. Alla prossima parleremo di anche altra, magari arriviamo ad altri tumori, ne parleremo. Grazie Diurni.
Grazie a voi.
Poi vi ricordo che appena uscì, finita la trasmissione, Dini pagherà tutti da bere perché è diventato nonno da poco. E quindi io saluto tutti. Grazie Enrico anche per le canzoni. Grazie. E scusami. E alla prossima.
Grazie.